Arte On Air, una rassegna culturale itinerante per Padova. Progetto finanziato dal Comune di Padova.
Buonasera a tutte e tutti e tutto e benvenuti a questo incontro qui al Centro Sociale Pedro. E benvenuta soprattutto a Veronica Gago, che siamo davvero felici ed onorate di avere qui con noi oggi. Veronica Gago è una delle voci più importanti del femminismo argentino e anche internazionale, è tra le fondatrici di Ni Una Menos Argentina. E ci teniamo innanzitutto a ringraziare la casa editrice Capovolte e la sua editora Ilaria Leccardi, che ci ha permesso di organizzare questo incontro all'interno del tour che vedrà Veronica presente in 5 città italiane nei prossimi giorni. Segnalo già l'evento di domani a Ca' Foscari alle ore 10 nel plesso di San Sebastiano. E casa editrice che ha pubblicato in Italia il libro di Veronica, La potenza femminista o il desiderio di cambiare tutto. Questo libro è un testo fondamentale, secondo noi, per comprendere la connessione e la potenza delle lotte antipatriarcali in tutto il mondo, a partire dal sud globale, a partire dall'Argentina. Parla dello sciopero transfemminista come lente sul nostro presente e come processo in divenire e strumento di lotta. Parla tra l'altro anche dell'intreccio tra la violenza finanziaria e quella di genere, del corpo come campo di battaglia, del contrasto all'avanzata del modello estrattivista di sviluppo e del valore dell'assemblea come dispositivo situato di intelligenza collettiva, tutti temi che tratteremo durante questa presentazione. Per noi è davvero un'occasione più unica che rara e speriamo di coglierla al meglio e insieme a tutte le compagne e i compagni e a tutti voi che siete qui oggi, e speriamo di poter condividere anche in seguito tutto quello che ci porteremo a casa stasera con chi purtroppo non può essere qui oggi. Segnalo tra l'altro su questo che siamo in diretta su globalproject.info, sulla pagina Facebook, su cui anche uscirà nei prossimi giorni una restituzione di questa serata e un approfondimento, e siamo in diretta anche su sharewood.it. Vorremmo che questo incontro diventasse un momento di confronto e di arricchimento per tutti e tutto, un momento in cui scambiarsi pratiche e saperi per formarci su quei temi su cui sicuramente abbiamo moltissimo da imparare dall'esperienza argentina, come ad esempio il tema della decolonialità, ma anche molto altro. E anche vorremmo che fosse un'occasione per rilanciare all'interno delle nostre assemblee territoriali le istanze transfemministe, in modo che la lente del transfemminismo diventi sempre più una pratica comune. E vorremmo che fosse uno spazio in cui creare sapere dal basso e sapere orizzontale per conoscere anche le forme patriarcali di cui non abbiamo esperienza diretta e per imparare a riconoscerle e a lottare contro esse. La nostra è una comunità multiforme, composita e complessa, formata da persone di tutto il territorio del Nord-Est, da molte città, da molte realtà, da molti spazi. Ogni realtà è peculiare e unica e questa varietà si riflette anche all'interno dei collettivi e delle assemblee. Partiamo infatti da parole chiave comuni che vengono poi declinate a seconda dei bisogni di ogni territorio. Queste parole chiave sono sicuramente un punto fondamentale, è la visione intersezionale del femminismo, e infatti siamo convinte e convinti che questo non possa prescindere dall'antirazzismo, dall'antifascismo, dall'anticapitalismo. In questi ultimi anni, inoltre, è stata importantissima la convergenza delle lotte transfemministe con le lotte contro la crisi climatica. I nostri sono spazi di azione in cui sperimentare e creare collettivamente pratiche alternative di resistenza che siano inclusive e accessibili a tutti e tutte. Una di queste pratiche è sicuramente lo sciopero transfemminista, di cui Veronica ci parlerà ampiamente sicuramente oggi, e quindi sarà l'occasione per fare il punto su cosa significa per noi la pratica dello sciopero e come comprenderne e metterne in atto le potenzialità e di come poterlo calare all'interno delle nostre realtà senza che diventi una scadenza obbligata. Lo scorso 8 marzo abbiamo sperimentato nelle nostre città nuove pratiche, abbiamo attraversato e vissuto le città come vorremmo fare tutti i giorni, ma purtroppo non sempre siamo nelle condizioni di fare. Abbiamo portato temi secondo noi dirimenti nelle piazze, come la sanità e la salute, che spesso è carente e perpetua continue violenze nei confronti dei corpi femminili e dei corpi non conformi. Esempio emblematico è sicuramente il diritto all'aborto. Un altro tema fondamentale è l'educazione e l'istruzione. E infatti è necessario, secondo noi, che vengano introdotte l'educazione sessuale alle differenze e all'affettività. Incontri come questo, l'abbiamo già detto, ma ci teniamo a ripeterlo, sono un'occasione enorme per la condivisione e lo scambio. Ma soprattutto possiamo oggi metterci in ascolto, acquisire conoscenze e provare a fare i nostri nuovi punti di vista, con l'obiettivo poi di comprendere come il nostro privilegio bianco ed europeo può essere messo a disposizione per allearsi alle lotte di altri paesi e delle persone razzializzate. Ci teniamo in chiusura a ringraziare ancora una volta Capovolta Edizioni, una realtà ancora piccola ma sempre in movimento e sempre in crescita. Il lavoro che sta facendo di traduzione e di pubblicazione di testi ormai imprescindibili per comprendere le dinamiche e le istanze e le lotte dei movimenti femministi è fondamentale e per noi davvero prezioso. Io non rubo altro tempo e direi di cominciare con la presentazione. E faccio una prima domanda in modo che Veronica possa spiegare il contesto da cui nasce questo libro. Il titolo è fortemente evocativo, La potenza femminista o il desiderio di cambiare tutto. Il movimento di Ni Una Meno sta infatti come ambizione centrale quella di sovvertire il sistema attuale tramite un potere immaginativo e in potenza. Dai limiti della realtà è infatti possibile costruire nuovi significati. Il desiderio muove il movimento ed è la capacità di farci pensare, di immaginare, di interrogarci, di renderci disponibili alle pratiche che stanno emergendo. Ti chiedo quindi come questi due elementi, la potenza e il desiderio, hanno mosso concretamente il movimento femminista negli ultimi anni, in particolare partendo dall'esperienza argentina. E poi qual è il contesto in cui si è sviluppato il percorso femminista argentino e come e perché lo sciopero è diventato un potentissimo strumento di analisi e di contrapposizione al potere patriarcale e capitalista.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todas, a todes, a todos por venir acá esta noche, esta tarde, de lunes. Muchas gracias a las compañeras de la mesa, muchas gracias a Hilaria Lecardi y a la editora y a Silvia Stefani, la traductora. Y a todas las organizaciones y colectivas que están organizando esta serie de presentaciones apretadas, pero con muchas ganas de que sucedan toda esta semana. Así que lo primero que quiero decir de verdad es muchísimas gracias.
Veronica, ringrazio a tutti, tutte e tutto per essere qua di lunedì sera. Ringrazio Ilaria della casa editrice Capovolte e tutta l'organizzazione per portare in giro appunto questo libro, ma anche appunto la potenza del movimento nelle varie città che toccherà in questa settimana. E appunto quello che lei ci tiene soprattutto a dire è grazie per tutto questo. E a chi è in questo momento qui.
Bueno, para hablar de lo que preguntaba Luisa sobre el título del libro y cómo el libro es, de alguna manera, una narración al interior del movimiento feminista de los últimos años, lo que a mí me interesó, siendo parte de lo que iba sucediendo, de las asambleas, de la huelga, de las distintas discusiones organizativas y de los distintos espacios de coordinación que se dieron en estos últimos años, era justamente identificar lo que podíamos pensar como elementos de novedad, singularizar de alguna manera lo que le daba a este momento del movimiento feminista y de los feminismos, cierta posibilidad de ser pensado justamente en su radicalidad, en su masividad y en su dimensión transnacional. Para mí eran esas tres condiciones que eran a la vez tres elementos, que son a la vez tres maneras de desplegar el movimiento y la práctica política que emergen como una novedad fuerte que permiten hablar de lo que ha pasado en los últimos años como un momento novedoso y bastante inédito de lo que llamamos los feminismos.
Quello che interessava a Veronica nel libro, e come dice appunto il titolo, era di analizzare all'interno quello che è il movimento femminista in tutte le sue parti, cioè come si è dato sia nelle pratiche che nelle piazze, che nell'organizzazione, che nella coordinazione, in una maniera, cioè si è soffermata soprattutto sul concetto di radicalità, massificazione e transnazionale, ovvero di come il movimento transfemminista e i femminismi, soprattutto negli ultimi anni, hanno preso parola e hanno agito nei territori, appunto, e come dire, di come si sono espansi in un periodo come questo, in cui appunto i movimenti transfemministi sono diventati protagonisti, sono tornati protagonisti appunto ai tempi che viviamo e che stiamo vivendo tutti quanti.
El tiempo de análisis que yo trabajo en el libro es bastante corto, tiene que ver con el lanzamiento en Argentina del movimiento Ni Una Menos a partir del año 2015, pero en particular, como a mí lo que me interesó como lente, digo yo, para analizar el movimiento es la producción de la huelga feminista, mi trabajo se sitúa especialmente a partir del 2016, de la primera huelga de mujeres, paro nacional de mujeres, se llamó en su momento, y lo que me interesa es cómo en estos últimos años hay toda una cronología interna ya del propio movimiento, ¿no? ¿Qué fue pasando de una huelga a la otra? ¿Cómo se fue transformando incluso el nombre mismo de la huelga? ¿Cómo las problemáticas y los debates dentro del movimiento feminista se van abriendo, se van complejizando? ¿Por qué en cierto momento se empieza a hablar de transfeminismo? O como algunas compañeras en Argentina del movimiento travesti trans, ellas dicen, nosotras desde siempre estuvimos en el feminismo, no hay que agregar la partícula trans, el feminismo siempre es con las trans y con las travestis. Es decir, empiezan a alojarse al interior del movimiento, me parece, cada vez mayores niveles de debate, de organización y de coordinación, justamente porque lo que se abre es un proceso político. Y eso es a mí lo que me interesaba en particular. Sacar la huelga de un evento, de un acontecimiento y explicar de alguna manera cuáles eran algunos debates, algunas narraciones, algunos problemas que emergían si lo leíamos como un proceso político de largo aliento.
Quello che dice è che il periodo di cui lei racconta è molto breve, nel senso che è dal 2015, da quando appunto Ni Una Menos Argentina nasce, e poi con un particolare focus nel 2016, quando appunto la huelga, ovvero tutte l'ondata, okay, prende forma non solo lì, ma anche in altri territori, e va proprio a, come dire, osservare l'organizzazione, la coordinazione, come cambia anche il movimento femminista e appunto come poi dentro a cioè con l'arrivo del movimento transfemminista appunto si parla appunto delle soggettività trans che sempre sono state nei femminismi, ma che, come dire, con i tempi che cambiano, anche questo bisogno di rimettere sul tavolo tutta una serie di tematiche che erano date per scontate, cioè come il movimento transfemminista poi si è sviluppato e si è evoluto soprattutto negli ultimi tempi, sostanzialmente, a partire appunto dall'ultima ondata transfemminista del 2016.
Una última cosa para esta pregunta muy breve, que es, a pesar de que hablamos de un periodo relativamente breve, como sucede cuando hay momentos de intensidad política, ese momento breve abre una discusión histórica de las genealogías de los feminismos, de los modos de leer las luchas históricas desde el feminismo y de relecturas desde los feminismos de luchas anteriores y sus conexiones con esas luchas anteriores.
Sì, scusate, una cosa appunto che mi ero dimenticata di dire prima e che si collega a questo, no? È che è un processo politico, no? Per cui la cosa che lei sta dicendo è che questa nuova ondata ha riaperto anche una rilettura di quello che era il movimento femminista prima di adesso, no? Quindi andando anche a riscoprire e a evolvere quello che c'è stato prima di noi, in questo che è un percorso politico, è una battaglia politica a tutti gli effetti.
Entrando più nel vivo dei temi più specifici che tratti nel libro, parlerei del concetto di corpo-territorio, che connette l'abuso fisico all'abuso territoriale, entrambi risultanti dalla triangolazione fra patriarcato, capitalismo e colonialismo. Il termine corpi-territorio si sviluppa principalmente all'interno della questione ambientale sudamericana, facendo riferimento al controllo delle risorse naturali da parte di forze esterne colonialiste. Puoi entrare più nel dettaglio nel concetto di corpo-territorio? Inoltre, l'intersezione dei movimenti femministi con quelli climatici è forte ed essenziale sicuramente. Quindi questo come si collega allo sciopero transfemminista e all'esperienza argentina?
Bueno, el concepto cuerpo-territorio es un concepto que surge de las luchas anti-extractivas, ¿no? Que se llaman así antes que ambientales. Más bien el léxico, el vocabulario que se usa es anti-extractivas y después más bien viene un debate sobre la dimensión ecológica o ambiental, pero digo, el primer vocabulario es anti-extractiva. Y a mí me pareció muy interesante ese concepto justamente porque lograba vincular debates que estaban poniendo los feminismos sobre los modos de agresión de las violencias por razones de género vinculadas a las violencias contra los territorios en términos de despojo, en términos de un capitalismo de predación, en términos de saqueo de recursos naturales, pero no solo de recursos naturales, sino también de bienes comunes. Y la posibilidad de unificar esas luchas y esas discusiones a través de dos palabras que conforman este concepto, para mí tan potente también en la imaginación que despierta, ¿no? De qué son los cuerpos territorios y de por qué no hay cuerpo que pueda pensarse sin su territorio y no hay territorio que pueda pensarse por fuera de los cuerpos. Creo que para mí ha sido un concepto clave justamente y que me dio la posibilidad de desplegarlo y también de hacerlo viajar a otras luchas y conectarlo a otros contextos que no eran necesariamente aquellos de los que surgió.
Il concetto di corpi e territori viene ancora prima della lotta ambientale, ma quando appunto si parla di lotta contro l'estrattivismo, che appunto nel Sud America, come dire, è dilagante, no? Ed è un concetto chiave perché permette di mettere in connessione, come dire, appunto l'aver rubato le risorse, disboscato, aver distrutto territori, ma è lo stesso lavoro che il capitalismo fa poi sui corpi di tutte, tutti e tutto. Quello che dice lei è che non ci sono territori senza corpi, e nel senso che, come dire, non si può pensare un territorio senza poi i corpi che lo vivono. E quindi, come dire, il fatto di mettere insieme il concetto di queste due lotte, quella appunto anti-estrattivista o comunque in questo momento ambientale e transfemminista, è un mezzo per appunto veicolare questo concetto che per rafforzare appunto il concetto che non può esserci qualcuno che viene a toglierti e a sfruttare le risorse, che siano quelle della riproduzione sociale o che sia quella del territorio, e quindi è un modo ancora più forte per mettere insieme queste due lotte che, come dire, insieme parlano più o meno la stessa lingua.
Pero también fue un concepto fundamental para mí cuando ya desde el 2017 empezaban distintas colectivas y organizaciones, sobre todo de mujeres campesinas, a decir qué significa hacer huelga, hacer paro contra el agronegocio, qué significa hacer huelga y hacer paro contra el extractivismo, qué significa una huelga que pueda tener en cuenta paisajes que no son los paisajes del trabajo asalariado, ¿no? Es decir, fue un concepto para mí muy importante para ampliar y para forzar a la idea misma de la huelga y a la práctica de la huelga y llevarla a otros territorios, a otros paisajes y a otras imaginaciones políticas.
Nel 2017 questo concetto è stato fondamentale per lei anche per comprendere e dare più forza anche alle lotte delle donne che non erano appunto le città, ma campesine appunto, che erano in campagna sostanzialmente, perché le permetteva di, come dire, capire e dare ancora più forza all'ondata di lotte, proprio perché era fortemente legata al territorio e ai corpi che vivevano quel territorio.
E che comunque erano lotte non nell'area del lavoro asalariato, no? Se no, del lavoro nel campo, con la terra, dei contadini e le contadine.
E questo concetto di corpo territorio sicuramente si concretizza nei contesti di guerra al giorno d'oggi. Quindi ti chiedo come si può collegare questo concetto di cui hai parlato ora nei contesti di guerra in cui la questione delle risorse della riproduzione sociale è sicuramente centrale.
Sì, io credo che algo che venimo discutendo hace muchísimo tiempo es qué interpretación de las violencias están haciendo los feminismos, ¿no? Y, bueno, qué toma como objeto predilecto esas violencias, es decir, sobre qué cuerpos y sobre qué territorios se dan particularmente las violencias, ¿no? No sobre cualquier cuerpo de la misma manera, no sobre cualquier territorio de la misma manera. Entonces creo que ese concepto también permitía mostrar bueno, esa economía de las violencias, ¿no? Diferenciadas también en intensidades, en geografías, y permitía cartografiar lo que sucedía en distintos lugares, ¿no? Entonces, la noción de cuerpo y territorio me parece que permite también entender dónde se sitúan esas violencias que estamos queriendo marcar, entender, denunciar y confrontar. Y en ese sentido creo que es también importante la discusión en América Latina, muy fuerte al menos, de qué significa que se está haciendo la guerra de modo no tradicional también sobre ciertos cuerpos y sobre ciertos territorios, ¿no? Entender también y empezar a movilizar cierto lenguaje para entender las violencias que permite de alguna manera usar y comprender otra matriz de inteligibilidad de la guerra para, por ejemplo, la violencia que despliegan ciertas economías ilegales sobre ciertos espacios territoriales, qué significa el despojo y el agronegocio sobre otros espacios, qué significa, bueno, tanto las formas más violentas de acumulación que hoy se están dando en varios lugares de nuestro continente, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo también importante para situar este lenguaje, digamos, de la agresión y que viene siendo discutido, es particular desde varias perspectivas feministas, sobre guerra contra las mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias.
Il concetto di corpi e territori è fondamentale anche nella lotta transfemminista per spiegare quali sono le violenze nei confronti di corpi e territori, perché appunto le violenze che vengono mosse nei confronti di corpi e territori non sono uguali per tutti i corpi e non sono uguali per tutti i territori, no? Per cui anche questo concetto della guerra ai corpi e ai territori cosa significa, no? Vediamo appunto la violenza accumulativa del capitalismo, del grande sfruttamento territoriale, ma è un mezzo con il quale appunto il percorso transfemminista riesce a individuare bene quali sono le forme di aggressione e di violenza che avvengono su corpi e territori. Una violenza sicuramente finanziaria, una violenza di genere e appunto anche, ci diceva, anche una violenza nel senso di un'economia illegale, ovvero di quello che, come dire, quello sfruttamento appunto illegale oltre a quello che c'è del capitalismo e che avviene in quei territori lì, no? Quindi questa guerra a corpi e territori assolutamente di stampo capitalistico.
E diceva anche che una discussione che si tiene in America Latina su come e dove si stanno sviluppando delle guerre, delle diverse guerre non tradizionali nell'ambito agricolo, guerre illegali che si discute tanto adesso in America Latina.
E il quarto capitolo invece è dedicato ad un'analisi economica femminista dello sfruttamento e dell'estrazione. Questa analisi si pone come obiettivo la teorizzazione e la misurazione del differenziale di sfruttamento di donne, lesbiche, trans e travestì, che inevitabilmente è basato sul concetto di riproduzione. Che prospettive apre questa analisi per quanto riguarda la critica al capitale e la lotta in opposizione alle relazioni di sfruttamento e di subordinazione?
Bueno, creo que como en muchos lugares donde se viene realizando la huelga feminista, lo que nos ha permitido es hacer nuestro propio mapa de las formas de precarización laboral y vital en el que habitamos, ¿no? Y marcarlo en su diferencial de explotación, que parece un concepto muy complicado, pero no lo es. Y tiene que ver justamente con cómo no solo visibilizar el mayor trabajo que hacemos, las peores condiciones en que lo realizamos, el trabajo de cuidados en general no reconocido o mal pagado, sino también pensar cómo esas situaciones de diferencia se pueden insubordinar en relación al proceso de la huelga feminista. Es decir, no solo se trata de visibilizar y contabilizar, sino pensar, bueno, cómo combatir esos modos de explotación, de qué maneras puede haber una organización de tipo gremial que se haga cargo de esas realidades tan heterogéneas del trabajo y, sobre todo, qué significa producir ámbitos de escucha entre nosotras y nosotres respecto de esas situaciones tan disímiles.
Appunto in questo capitolo è fondamentale non solo rendere visibili e contabilizzare il fatto che siamo precarie o comunque i corpi non cis eteronormati sono precari e sfruttati e che c'è tutto un lavoro di cura non retribuito, non è importante solo dargli voce e spiegarlo, ma organizzarsi, trovarsi, creare spazi d'ascolto in modo tale da poter capovolgere questa situazione, quindi l'importanza di sostanzialmente consorziarsi, trovarsi, organizzarsi e una volta indicati, o meglio trovati, questi sistemi capitalistici che ci sfruttano, che ci rendono precarie, riuscire a capovolgerli totalmente.
Sempre nel quarto capitolo, inoltre, parlando del neoliberismo sia come forma politica che come forma economica, parli di immanentizzazione della logica di cooptazione del capitale, ovvero la capacità del neoliberismo di metabolizzare e neutralizzare tutte le pratiche contrarie e le critiche. Sempre partendo dall'esperienza dello sciopero, ti chiedo se e come il movimento femminista, ovviamente il femminismo quello del 99%, che parte dal basso ed è davvero popolare e non populista, come questo femminismo riesce a contrastare questa capacità che ha il capitale.
Bueno, creo que en estos últimos años, al menos, el movimiento feminista viene desplegando una acción que confronta directamente también con una especie de cinismo o realismo capitalista, como se le dice ahora, donde tenemos cada vez maneras más sofisticadas de explicar cómo funciona el capital, pero que el efecto de esas sofisticadas explicaciones son las de la pura impotencia o tristeza. Y creo que hay algo que el movimiento feminista viene haciendo, que es lograr hacer análisis, descripciones, también poner en números la intensidad de la explotación, las formas renovadas del extractivismo, sin que eso sea sinónimo de no podemos hacer nada, ¿no? Sin que eso sea sinónimo de el capital, de última, tiene la capacidad de absorber metabolizar y neutralizar todo intento de resistencia, de cambio. Creo que ese es un discurso muy pregnante, que es un discurso que cada vez también logra ser más sofisticado en explicar cómo finalmente la valorización del capital absorbe todo lo que existe. Y creo que hay un esfuerzo muy grande, vital, experiencial, de organización, de sensibilidad política que está haciendo el movimiento feminista de abrir una brecha y de justamente mostrar también que esas maneras en que le damos la racionalidad completa al capital, lo que nos hacen es simplemente dejarnos sin posibilidad de vida.
Quello che dice appunto è che il capitalismo ha questa forma di sussumere quello che poi sono tutte le lotte che facciamo e che a volte sembra restituirci questo sentimento di impotenza e tristezza, no? E quindi appunto questo realismo capitalistico, come viene chiamato, no? Sembra che ti dica non c'è niente da fare, non si può lottare contro l'estrattivismo, non si può lottare per corpi e territori, cosa che invece il movimento femminista ha questa anche bellissima responsabilità, possiamo dirlo così, no? Di sovvertire questa narrazione, di dire che appunto questa narrazione che il capitalismo stesso ha, che appunto le cose saranno così, non si può fare niente, in realtà appunto sta, come dire, la forza anche del movimento trasfemminista in questo senso è di provare a rovesciare questa narrazione, appunto, dove sembra che siamo tutti, tutte e tutto impotenti davanti a quello che sta succedendo.
Y también hacerlo de un modo que no sea solamente abstracto, ¿no? Porque muchas veces también creo que hay enormes análisis que nos sirven mucho, pero que no dejan de ser en un plano extremadamente abstracto. Y creo que muchas de las luchas del movimiento feminista lo que hacen es marcar los territorios concretos donde se está poniendo un freno, una frontera al avance del capital. No al recorte de las pensiones, no a la baja de salario. Reclamo por la desfinanciarización de la vivienda. Reclamo por la desprivatización de la salud. Es decir, es una manera muy práctica, muy situada, de ubicar conflictos donde el conflicto es justamente por parar la valorización del capital, por parar, digamos, la desposesión de recursos comunes y al mismo tiempo abre un espacio de acción posible.
E appunto il movimento transfemminista riesce a rendere questa cosa non solo su un piano astratto, ma su un piano molto concreto, per cui appunto davanti per esempio alla privatizzazione della salute pubblica c'è una richiesta, una rivendicazione di una salute che sia gratuita, pubblica, e lo stesso vale anche per i salari, cioè nel senso la lotta non è a semplicemente il salario punto, ma ad avere comunque come dire una vita per tutti, ad avere un reddito garantito per tutti, e quindi non solo su un piano astratto di analisi politica, ma proprio con terreni di conflitto praticabili e di rivendicazione anche molto semplice appunto per sovvertire questo sistema.
Diceva anche che tutte queste lotte femministe riescono a marcare, a evidenziare, a far vedere i territori dove si riesce a fermare il capitalismo. Nel concreto ci sono dei territori nella salute, nelle lotte per la salute pubblica, per la vivienda, eccetera, dove lì nel concreto si riesce a fermare questo avanzamento del capitalismo.
E su questo ti chiederei se ti va di fare qualche esempio più concreto di questi territori, di questi contesti in cui si può fermare l'avanzata del capitalismo.
Bueno, hay, me parece, varios, más que ejemplos, situaciones, ¿no? de luchas que tienen que ver con, por ejemplo, reivindicar el salario para las trabajadoras cuidadoras comunitarias, ¿no? Que es una iniciativa que han hecho distintos sindicatos, pero también organizaciones sociales y populares en Argentina, y que fue una reivindicación que todavía se está discutiendo, pero muy importante para también hacer una campaña durante la pandemia de quiénes son las que cuidan, y cómo se está exigiendo un reconocimiento que no es solamente simbólico, también de remuneración. Pero también me parece que es bueno, el intento permanente de que no se avance, por ejemplo, con la especulación inmobiliaria, y por lo tanto hay movimientos a favor de la regulación del alquiler, contra los desalojos de vivienda. Y me parece que una cosa interesante, además, es cómo se van articulando y conectando esas luchas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina ha sido muy importante el trabajo del Sindicato de las Trabajadoras Sexuales para detener los desalojos durante la pandemia. Y al mismo tiempo es muy importante lo que viene haciendo el Sindicato de Inquilinos para discutir la ley de alquileres. Y al mismo tiempo eso se vincula a cómo los y las trabajadoras estatales están pidiendo aumento de salario y lo hacen en una clave que incorpora la agenda feminista como parte de esas demandas. después seguramente vamos a hablar, pero también el modo en que el feminismo en Argentina ha puesto en primer lugar la discusión sobre la deuda pública y privada, creo que es una manera de estar discutiendo permanentemente esto, sobre qué terrenos intenta avanzar la valorización del capital. Después podemos decir, bueno, qué criterios consensuamos para decir cuándo tenemos una victoria y cuándo no. A veces es más fácil decir, bueno, se conquista la ley del aborto, es claramente un momento de victoria. Se logra parar una medida y un desalojo, es un punto que es reconocido y es valorado como victoria. Ahora, ¿qué significa que esa articulación nos permita ir creciendo como movimiento, ir ampliando las luchas e ir pensando, ¿no?, en esto que el feminismo viene haciendo en varios lugares, que es, bueno, ¿cuál es un programa contra la precarización de la vida, ¿no?, y cómo se articulan las demandas y las luchas y cómo escribimos victorias que las podemos entender como victorias contra la precarización de la vida?
Appunto alcuni degli esempi o comunque delle situazioni in cui, come dire, è possibile combattere il capitalismo è sicuramente il fatto che si stia chiedendo il riconoscimento di un salario per le lavoratrici del lavoro di cura non retribuito, che quindi non sia solo, soprattutto nella pandemia, appunto, qui ci si chiedeva chi cura chi o chi si cura degli altri e dell'altro, come dire, il fatto di chiedere un salario e non solo un riconoscimento simbolico è una delle lotte, ma la cosa appunto che molto importante che sta avvenendo adesso in Argentina è che diverse lotte, tra cui quella contro la speculazione edile, ovvero una casa per tutti, possiamo tradurla così, ok? Per cui avere un salario che sia calmierato o comunque una casa vera e propria, va ad agganciarsi ad altre lotte, come possono essere quelle del sindacato delle sex workers, o come può essere il sindacato degli inquilini, in cui comunque sul concetto di casa, da sia l'affitto a averlo, un posto dove vivere, sono molto connessi, e come anche poi il dibattito femminista si pone nei confronti del debito pubblico argentino, no? E di quali sono anche le forme con cui si può combattere questa cosa, e soprattutto poi, come dire, capire anche qual è il criterio per decidere una vittoria, nel senso che poi il fatto di aver vinto, come appunto la legge sull'aborto e altre cose, fa sì che queste lotte ancora di più si mettano in connessione, perché appunto mettendole insieme c'è, come dire, una visione di vittoria anche su altri campi, ed è proprio anche grazie al movimento transfemminista che queste cose, queste lotte riescono a connettersi, a mettersi insieme e far sì che ci sia un miglioramento della vita per tutti, tutte e tutto.
Sì, e además dentro de cada uno de estos títulos que podríamos decir de luchas o de situaciones de conflictividad, también se abre toda una redefinición de qué tipo de conflictividad es la que está en juego. Por ejemplo, cuando se habla de las casas, y hoy en Argentina se habla que los hogares más pobres son hogares monomarentales, ¿no? El movimiento lo que está planteando es, bueno, ¿qué pasa con la desestructuración del núcleo familiar heterosexual, ¿no? Entonces, ¿qué significa hoy los vínculos que se desarrollan? ¿Qué significa una crítica a la familia desde la política de vivienda? Es decir, al interior de cada uno de estos núcleos, que podríamos decir, de conflictividad, lo que se abre es todo un campo de trabajo político y también de posibilidad de emergencia de otras subjetividades, ¿no?, para pensar el habitar, para pensar la tierra, para pensar los alimentos, para pensar el salario, para pensar la organización política.
Y, appunto, se abre poi todo el capítulo su la conflictualidad. Cioè, o meglio, come attraverso la conflittualità riuscire a raggiungere degli obiettivi, appunto mettendo anche in discussione tutta la questione, ad esempio, della famiglia eteronormata, e quindi anche da qui appunto ripartire dal concetto di casa, di come ridistribuirla, di come, come dire, mettere fine alla precarizzazione della vita. E Marjorie, aiutami che mi sono perso un passaggio.
Sì, prima diceva anche due esempi concreti che chiedeva Luisa, e ci faceva due esempi come le lavoratrici, sindacati delle lavoratrici sessuali si sono organizzati e sono riusciti a fermare degli sfratti. e come le lavoratrici statali nelle rivendicazioni per un salario, per l'aumento di salario, hanno incorporato, hanno aggiunto nel loro discorso gli argomenti femministi. Quindi lì ci sono esempi di situazioni concrete dove un'area di lotta si intraccia con un'altra. E poi quest'ultima era è complessa perché è un linguaggio anche tanto accademico. E diciamo che questa discussione, lei diceva, questa discussione ha anche aperto tutta una critica, tutto un dibattito sulla famiglia monomarentale, in questo caso monoparentale, dove ci sono soprattutto famiglie dove ci sono le mamme con i figli. E questo apre tutta la critica sulla famiglia eterosessuale, no? E quindi ci dà la possibilità di arrivare ad altre soggettività, a metterci la discussione di tutte le altre soggettività che ci sono presenti quando si parla di famiglia.
Hai accennato già in queste prime domande al tema della finanza. Sempre parlato di oppressione, infatti, e di sfruttamento e soprattutto di estrazione di valore sui corpi, in particolare quelli femminili, introduci nel libro il concetto di violenza finanziaria. L'aggiunta della dimensione finanziaria consente di rendere manifeste le più invisibili forme di oppressione, in particolare quelle legate al debito. Potresti illustrare i passaggi per cui i corpi delle donne in Argentina, ma credo si possa poi applicare un po' a tutte le situazioni, sono legati al debito pubblico?
Bueno, ese es un trabajo que venimos haciendo en particular desde el colectivo Ni Una Menos y también en una investigación que vengo realizando junto a Lucy Caballero y que tiene que ver tanto con intervenciones públicas para evidenciar la cuestión de la deuda como un tipo de violencia específica, justamente cuando las finanzas aparecen como lo más abstracto y lo más difícil de corporeizar, ¿no? Si hay algo que parece que está alejado de la vida cotidiana y de los cuerpos de la vida cotidiana son las finanzas. Y creo que tanto en términos conceptuales como en términos de práctica política y de intervención sobre la ciudad, lo que venimos haciendo es justamente ponerle cuerpo, narración y territorio a la abstracción financiera. Y eso, bueno, lo hemos hecho desde intervenciones frente al Banco Central hasta que la consigna principal del 8 de marzo sea la deuda es con nosotras y con nosotres. Lo que ha pasado en Argentina es que el endeudamiento externo desde el 2018, que es un endeudamiento récord, se ha traducido en una obligación compulsiva al endeudamiento en los hogares. Es decir, el recorte de presupuesto público, las políticas de austeridad, obligaron a la toma de deuda para vivir. O sea, lo que nosotras trabajamos es justamente cuando se necesita deuda para vivir, simplemente para vivir, incluso teniendo ingresos, ¿no? Haciendo que la idea que tener un ingreso, sea un salario, una pensión, un subsidio social, ya no es garantía ni de la mínima subsistencia. Solamente en esa situación, solamente cuando se ha producido, logrado esa situación, es que la deuda deviene obligatoria y compulsiva.
E in particolare appunto con Una Menos Argentina hanno fatto anche un'indagine prima di appunto fare alcuni interventi sul territorio che riguardano appunto come il debito pubblico sia una violenza sui corpi e territori di tutti, perché appunto il debito sembra qualcosa di astratto rispetto ai corpi e ai territori che poi vivono questa cosa qui, e quindi appunto anche appunto riuscendo a intervenire anche a quella che è la banca centrale, cioè andando a, tra virgolette, bussare, soprattutto dopo l'indebitamento del 2018, quello appunto più grave, quello che appunto avviene lì è che si fanno i debiti per vivere, cioè nel senso che il debito pubblico è così violento da obbligare le persone che appunto non hanno alcun tipo di aiuto o non hanno un salario o comunque non hanno un reddito garantito di alcun tipo di indebitarsi per riuscire a vivere, per cui la violenza del debito pubblico, che sembra una cosa astratta o comunque lontana da chi appunto poi vive i territori, in realtà obbliga le persone stesse a indebitarsi per vivere.
Y solamente agregar solamente algo, que es también la manera venimos trabajando en cómo el endeudamiento de los hogares, de las personas, se ha convertido en un mecanismo para sostener, ¿no?, y mediar la crisis económica, ¿no? Es decir, la toma de deuda es una forma de responsabilización individual que lo que hace es darle tiempo y darle aire a una crisis económica que se hace cada vez más dura y cada vez más difícil. Entonces, lo que hemos trabajado también es el vínculo estrecho entre mandatos de género y endeudamiento personal, es decir, por qué son las mujeres las principales endeudadas, por qué se las responsabiliza con un discurso que son las que van a hacer cualquier cosa con tal de pagar la deuda, las que se van a inventar cualquier trabajo con tal de no caer en los listados de no pagadoras, ¿no?, que es un listado, debe haber acá también, de que te impide tener cualquier transacción financiera, y también cómo se ha capilarizado un sistema de endeudamiento que no es solo el de los bancos, sino que tiene que ver también con agencias financieras informales, ilegales, y que justamente lo que organiza es todo un aparato, digamos, de financiarización de la vida cotidiana contrarrevolucionario, para decirlo muy rápidamente.
Quello che appunto sta dicendo è che appunto questo indebitamento è diventato una responsabilità personale affinché, come dire, sia un modo per mediare la crisi di tutto lo Stato, cioè viene responsabilizzata la persona che si indebita perché comunque lo Stato deve andare avanti, ma c'è un vincolo molto stretto tra la questione di genere e l'indebitamento, cioè il fare debiti, che è ovviamente legato alle figure femminili che appunto sono appunto precarie e si devono inventare qualsiasi modo per andare avanti e come dire, per sopperire ai debiti e non finire nelle liste dell'amorosità, sostanzialmente delle persone che non pagano. E questi debiti non vengono fatti solo con le banche, ma anche con tutte queste finanziarie, agenzie appunto di finanziamenti legali o illegali, però giocando sempre sulla responsabilità del singolo individuo, che in questo caso coincide molto spesso con col genere femminile, perché bisogna comunque, come dire, produrre denaro, indebitarsi, perché così si media questa crisi sempre più dura che c'è in Argentina, ed è assolutamente una cosa antirivoluzionaria.
Sempre riguardo a questo, nel libro spieghi molto bene come attraverso il debito il capitale riesce a appropriarsi di tutte quelle economie in realtà informali e al di fuori della finanza. Ti chiedo di specificare un attimo questo concetto e di spiegarlo meglio e di come questa cosa si collega poi alla questione di genere.
Bueno, tiene que ver también con una de las preguntas anteriores de esta capacidad, ¿no?, del capital de recuperar y de incluso expandirse en áreas que en principio parecen no rentables y que sin embargo vemos que lo son. Y lo que yo trabajo en particular en Argentina es cómo las economías informales, que en Argentina tienen un nombre político, que son economías populares, porque son economías que están organizadas, no admiten el vocablo de economía informal, que siempre está en relación a la falta de no ser formalizados, y que viene de una idea de que además son economías marginales, cuando en Argentina y en América Latina las economías populares son de mayorías, no son marginales, están en expansión y además en los últimos tiempos lo que vemos es que están altamente financiarizadas, es decir, reconocidas por estas formas de endeudamiento. Entonces, ahí vemos una batalla clave justamente en decir por qué las finanzas mediante el endeudamiento privado se dirige a captar el esfuerzo, el trabajo en estas economías altamente precarizadas. Y además tiene las características de ser un trabajo que en su mayoría no está asalariado, no está mediado por el salario. Entonces, la pregunta es cómo hay una captura de ese trabajo, una explotación de ese trabajo, cuando ese trabajo tiene las características de lo que podríamos decir el trabajo feminizado, precarizado, migrante, de autoorganización, de autogestión. Entonces, detectar dónde las finanzas intentan, ¿no?, capturar esta producción de valor, estas economías, y insistiendo, como decía recién, en por qué hay una moralización, además, de la figura de las mujeres como las mejores pagadoras, creo que es un punto interessante nel debate femminista.
Appunto, per rispondere a questa domanda, legandosi anche a una delle domande precedenti, in Argentina si assiste a questo espandersi del capitalismo in aree che non sarebbero valorizzabili o comunque conteggiabili con un salario, e quindi il racconto poi del governo è che ci sono queste economie popolari, informali, auto-organizzate, che però sono marginali. Ecco, così non è, nel senso che questa è proprio una battaglia chiave affinché si vada a contrastare questa finanza con un debito pubblico che va non solo a responsabilizzare le figure femminili, come dicevi verso la fine, che appunto sono viste come le migliori pagatrici, per cui c'è anche una morale su queste persone, ma fa sì questo tipo, l'indebitamento pubblico, il debito pubblico, fa sì che vada a sfruttare ancora di più quei lavori di cura non retribuiti e quindi continuare a portare avanti il precariato e lo sfruttamento di poi quei lavori che si dicono appunto vengono femminilizzati o comunque a discapito di soggettività non eteronormate, ma anche migranti e auto-organizzate.
E tiene anche a sottolineare che queste economie e queste organizzazioni per produrre reddito sono chiamate informali, ma non lo sono, sono popolari nel senso che hanno una sua organizzazione e vengono anche nominate informali per situarla sempre al margine, no? Al di fuori. E invece, quando invece non è così, non sono al di fuori, sono la maggioranza o viene ad essere la maggioranza della popolazione che produce, la maggioranza è che produce reddito. Quindi una delle rivendicazioni che fanno è anche darle il nome giusto, che è economie popolari e non informali.
Nel libro affermi anche che le forze politiche della Chiesa, ma anche dello Stato, mettono in atto un terrorismo finanziario proponendosi come principale canale di elargizione delle risorse nei quartieri periferici e consolidando di conseguenza le norme morali e conservatrici ed un sistema di obbedienza al quale le donne argentine rispondono e resistono con l'alimentazione delle economie popolari femminilizzate. Per quanto riguarda questo tema, partendo anche dalla tua esperienza, come agiscono sul territorio queste realtà religiose e statali in Argentina?
Bueno, son realidades completamente mezcladas y promiscuas en Argentina, estas que nombras. Lo que me parece, y es una de las discusiones del libro, es que hay dinámicas de reproducción social sostenidas por las redes, especialmente por la organización feminista, por dinámicas de mutualismo social y de cooperación de estas mismas redes, que lo que hacen es producir una reproducción social, justamente, que combate las formas más conservadoras de organizar justamente esa reproducción en medio de la crisis. Es decir, hay unas dinámicas feministas que están a cargo de la reproducción social en condiciones completamente difíciles y precarias y que al mismo tiempo están disputando que la crisis de la reproducción social no sea canalizada, no sea codificada, no sea interpretada de las maneras más conservadoras y más reaccionarias posibles. Entonces, ahí me parece que hay un terreno de lucha fundamental, ¿no? Si hoy está en crisis, ¿cómo garantizar la reproducción social? También las respuestas que aparecen, las soluciones que se proveen, incluso como soluciones provisorias, también son una disputa política de, bueno, con qué condicionamientos se va a acceder a esa reproducción social, bajo qué mandatos de género o con capacidad de disputar esos mandatos de género se realiza, qué capacidad de extraerle recursos al Estado se tiene y cómo esos recursos extraídos al Estado o conquistados al Estado son puestos en relación a otras dinámicas organizativas, cómo hay negociaciones tácticas muchas veces con las instituciones religiosas y cómo se las confronta en otro momento. Eso fue muy claro durante la campaña por la legalización del aborto. Es decir, lo que quiero plantear, para no hacer muy larga la traducción, es cómo en esos espacios de reproducción social que no están garantizados, que son ámbitos de disputa también política por quién maneja los recursos, porque hay ahí también una disputa de cuáles son las figuras de autoridad que manejan esos recursos y, por lo tanto, qué capacidad también de moralizar esos recursos tienen. Ahí hay un entramado, digamos, de los feminismos que están disputando bueno, otras formas de reproducción social y también disputan poder político.
Appunto, c'è un grossissimo dibattito sulla riproduzione sociale, che è sicuramente in crisi, ed è un dibattito, quello femminista, che va a porsi in contrapposizione rispetto a quello conservatore della Chiesa e di alcune autorità. È sicuramente anche un discorso che cerca anche di, tra virgolette, tra molte virgolette, di mediare tra quello che è il discorso all'aiuto alla riproduzione sociale che fa lo Stato, i conservatori e la Chiesa, ed è una disputa politica, appunto, in cui come dire, si va anche a ripensare a come trovare una soluzione a questa riproduzione sociale che non sia quella che vorrebbe il capitalismo, i conservatori e la Chiesa. Anche perché, appunto, come dire, per evitare poi uno sfruttamento di risorse o comunque come dire, capire anche questa riproduzione sociale se è sempre come dire, ad appannaggio delle donne, quindi c'è un mandato di genere, appunto, che sia sempre come dire, relegata lì, e c'è appunto questo lavoro, come è stato anche sulla legge per l'aborto, di come dire, questa mediazione dove possibile con alcune autorità, alcune cariche religiose e così via.
Sì, e hay mucha disputa también por apropiarse de recursos del Estado. O sea, por apropiarse de políticas públicas, por reclamar ciertos servicios no privados. Es decir, que ahí hay una relación muy cercana con la posibilidad de disputar recursos públicos estatales.
E c'è appunto questa disputa, appunto, per evitare la privatizzazione, per parlare di, appunto, salute pubblica, ma anche di un dibattito pubblico su queste questioni, che non sia appunto un ricorrere alla privatizzazione, ma che sia una cosa che sia appunto pubblica e un bene comune sostanzialmente.
E anche la possibilità, in questa lotta, la possibilità di gestire le risorse, di prendere le risorse pubbliche o le risorse dello Stato, anche quelle, ovviamente il dibattito per lo pubblico, ma anche la possibilità che questi collettivi possano gestire i soldi, gestire, e questo è una forma di prendere anche potere.
Visto che hai aperto il discorso sul diritto all'aborto, ti chiedo qual è stato il percorso riguardo a questo in Argentina e il ruolo del movimento transfemminista di Nonna di Meno e anche dello sciopero stesso per arrivare al diritto all'aborto.
Bueno, como saben, es una lucha bastante larga, ¿no?, que viene de hace tiempo, protagonizada por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, pero que sin duda tuvo un salto también de masividad cuando el movimiento feminista devino justamente masivo. Es decir, nunca se había discutido del modo en que se discutió el aborto en todas las organizaciones sociales, en las casas, en las escuelas, en las universidades, como pasó a partir del 2018, que es el año que se conoce como la Marea Verde, ¿no?, que tiene que ver con cómo justamente el debate del aborto trascendió un poco las fronteras de los espacios que tradicionalmente venían reclamando por eso, pero también se logró conectar con la dimensión de clase del aborto de manera masiva. Quiero decir, era una discusión que estaba en los medios de comunicación, ¿no? O sea, las que mueren en Argentina por abortar son los cuerpos gestantes que no tienen acceso a recursos. Quien puede pagar un aborto caro no tiene ningún riesgo o casi ningún riesgo. Entonces, había una dimensión ahí de clase que también se hizo muy presente y que antes no tenía ese nivel de publicidad que tuvo a partir del 2018. Pero también significó la entrada de una generación muy joven a esa discusión. Si se ven las fotos o los videos de lo que fueron las jornadas del 2018, bueno, les protagonistas eran más jóvenes. Lo que se logró en el 2020, en diciembre del 2020, que es con la legalización definitiva, fue en el año de pandemia, en el primer año de pandemia, donde fue un enorme trabajo del movimiento transfeminista y de la Marea Verde por sostener la urgencia del aborto. Es decir, en medio de que se decía el sistema de salud está en una crisis, está urgido por otras cuestiones que tienen que ver con la emergencia sanitaria, hubo un enorme trabajo por construir la urgencia política del aborto en medio de esa situación excepcional. Y creo que eso fue una militancia enorme, ¿no? Además de que se hizo también un trabajo gigante en acompañar los abortos cuando el sistema sanitario estaba colapsado, entonces acompañar abortos en las casas o en distintos lugares, sostener el acompañamiento del aborto durante el 2020 y al mismo tiempo sostener la demanda por la legalización con todo el trabajo político que eso implica en medio de la pandemia. Y bueno, las dos vigilias de ese fin de año fueron muy impresionantes también porque veníamos de ese primer año de mucho encierro, de mucho dolor por las muertes de pandemia.
Appunto, la lotta per l'aborto libero e sicuro in realtà parte da più lontano rispetto al 2018, ma è proprio nel 2018 dove con la massificazione della lotta transfemminista che travalica come dire i luoghi in cui questo dibattito era già presente, ma arriva a qualsiasi livello, università, scuole, piazze, ma soprattutto va a incrociarsi e a connettersi con quella che era la lotta di classe, perché in quel momento l'altra domanda che era è chi è che moriva per poter abortire, chi non aveva le risorse economiche per poter pagare un aborto sostanzialmente, no? Per cui in quel momento, nel 2018, la Marea Verde in Argentina, attraverso anche appunto questa intersezionalità con la lotta di classe, prende forza ed è poi nel 2020, nell'anno della pandemia, che appunto questa cosa esplode definitivamente. Perché? Perché c'è stato un lavoro di militante molto grosso, in cui nel momento in cui la salute pubblica era in crisi, sostanzialmente le compagne della Marea Verde, soprattutto le più giovani, c'è stato anche appunto questa grandissima onda di più giovani, cosa hanno fatto? Hanno fatto sì che emergesse l'urgenza di una legge per l'aborto sicuro. Per cui in un momento in cui il governo diceva che i pensieri erano altri, perché appunto la salute, il sistema sanitario era in crisi, c'era una pandemia mondiale, è stato molto importante il lavoro delle compagne nel mettere l'urgenza nell'avere appunto questa legge sull'aborto. Questo insieme a un lavoro che possiamo dire di mutualismo, ovvero di accompagnamento all'aborto in casa, o comunque nell'aiutare anche chi appunto non poteva accedere anche per una questione appunto di sistema sanitario in crisi, e quindi questo lavoro doppio di praticare l'urgenza in un momento in cui appunto lo Stato stesso ti diceva no, ci sono altre cose a cui pensare, e continuare questo lavoro di mutualismo, di accompagnamento all'aborto in casa o in altri luoghi, ha fatto sì che poi nel 2020, dopo appunto tanto dolore e tanta lotta, la legge per un aborto libero e sicuro fosse realtà.
Hay que agregar que del 2018, cuando se hizo el tratamiento legislativo, al 2020, se renovó la Cámara Legislativa, porque hubo elecciones, y además cambió el gobierno nacional, y una de las promesas de campaña del gobierno actual había sido el tratamiento del aborto y la aprobación del aborto, ¿no? O sea que eso también era algo que estuvo en la campaña, pero que rápidamente había quedado marginalizado cuando emergió la pandemia.
E appunto quello che volevo aggiungere è che dal 2018, quando appunto c'è stato questo decreto, questo provare a far legalizzare l'aborto, quindi con il decreto legislativo, nel frattempo il governo è cambiato e nella campagna elettorale avevano detto che comunque, come dire, concretizzare questa legge sull'aborto sarebbe stata una priorità. Poi l'hanno assolutamente, come dire, messa dietro tutte le cose o marginalizzata appunto con la scusa, in questo caso, della pandemia, per cui quella era un, come dire, l'aborto era un tema che si poteva trattare dopo.
Grazie mille. Io vado con un'ultima domanda e chiedo però poi dal pubblico, chiunque avesse domande da fare a Veronica sul libro, sulla lotta transfemminista in Argentina, di farsi avanti, e così in modo da aprire il più possibile il dibattito. Io ti faccio un'ultima domanda su una questione che come in realtà tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, però forse questa un po' più in particolare, ci riguarda nello specifico anche qua in Italia, ovvero il tema dell'internazionalismo di cui tu parli nel sesto capitolo del libro, e che è appunto dedicato a delineare i contorni di un nuovo internazionalismo intessuto a partire proprio dal movimento femminista. È un internazionalismo che si basa su traiettorie e su corpi situati e sui territori in lotta. Per questo lo definisci anche transnazionalismo e plurinazionalismo. Ti chiedo cosa significano queste tre parole, questi tre concetti, e quali sono le differenze tra questi concetti.
Bueno, como decía al principio, la dimensión transnacional del movimiento en los últimos años ha sido una de las claves. Me parece el vínculo entre el movimiento en Argentina y en Italia, me parece que es un ejemplo muy claro en ese sentido. Y bueno, la palabra internacional refiere, ¿no?, históricamente a una relación entre naciones, entre Estado-Nación, entonces había siempre un debate de cómo ir más allá de ese vocabulario, y bueno, en varias de las discusiones salía también la dimensión transnacional, como que iba un poco más allá de ese imaginario, digamos, internacionalista más ligado a los siglos anteriores. Y finalmente, creo que ha sido muy fuerte también la introducción de la palabra plurinacional, que la han puesto sobre todo los pueblos indígenas y originarios, planteando justamente la descomposición de esa idea nacional desde sus propias historias, narraciones y puestas en debate de la conformación colonial de los estados nacionales, ¿no? Creo que hay una manera ahí muy fuerte en donde aparece el anticolonialismo como exigencia, como perspectiva, como debate desde los feminismos, y sobre todo de algo de lo que a mí me parece más interesante de lo que ha venido pasando, es más que decir bueno, cómo está compuesto el movimiento feminista, más bien pensar en esa transversalización de los feminismos que han emergido y que han empezado a ser parte de organizaciones, de espacios, de territorios y de conflictos muy diversos, que tal vez hasta hace un tiempo ni siquiera se reconocían o se nombraban como feministas o como transfeministas, ¿no? Estoy pensando esto desde organizaciones indígenas a organizaciones campesinas, a organizaciones barriales, a organizaciones migrantes, que, bueno, en el proceso de estos últimos años han encontrado, digamos, en su manera de hacer política, una capacidad de reinventar también el movimiento feminista a partir de involucrarse, de ser parte y de discutir qué entendemos por feminismo y transfeminismo.
Allora, appunto le tre parole, appunto internazionale, transnazionale e plurinazionale, pardon, appunto, come dire, è un'evoluzione del concetto e del superamento del concetto di Stato-Nazione, nel senso che soprattutto per quanto riguarda la parola plurinazionale va proprio a superare quel concetto coloniale di nazione e di Stato, ed è, come dire, una prospettiva femminista anticoloniale che si rincontra anche in diversi movimenti femministi, soprattutto appunto quelli campesini, indigeni, migranti, ed è, come dire, un modo per connettere delle lotte che appunto non sono proprio solo di quella nazione, ma nazione intesa proprio nel concetto coloniale che noi conosciamo, no? Per cui plurinazionale fa sì che proprio venga decostruito quel concetto per il quale la nazione identifica solo quel popolo e così via. È, come dire, un'evoluzione del linguaggio sicuramente, ma che è propria dei movimenti femministi proprio perché supera, fa parte di una lotta decoloniale importantissima.
Questo concetto di plurinazionale che viene da plurale è stato un contributo dei movimenti indigeni. Quindi in questo dibattito che arricchisce il dibattito del femminismo sono stati importantissimi e chiavi i movimenti indigeni, e perché hanno contribuito con mettere in discussione l'idea appunto dello Stato-Nazione, dei nazionalismi. E qui entra il carattere decoloniale del contributo e aiuta anche a arricchire la discussione trasversale, a far sì che la discussione femminista sia trasversale e che viene da diversi luoghi, per esempio di comunità indigeni, di contadini, di movimenti di quartieri, di movimenti di migranti che prima forse non potevano essere considerati come lotte o movimenti femministi, dalle pratiche che fanno di queste aree, di questo tema, si rivendica il carattere anche femminista, ma con tutto questo contributo che prima forse non c'era nell'agenda femminista classica accademica.
E io ti ringrazio tantissimo, Veronica, penso tu ci abbia dato davvero molti molti spunti per continuare le nostre discussioni nelle nostre assemblee e non solo. Speriamo anche di poter portare alcuni di questi spunti in piazza, io credo. E aprirei ora un applauso.
Arte On Air, una rassegna culturale itinerante per Padova. Progetto finanziato dal Comune di Padova.